Siamo al Festival Natura dei Teatri a Parma con Maria Federica Maestri della compagnia Lens Rifrazioni. La compagnia Lens Rifrazioni, che cura questo festival, qui in questi giorni sta presentando la nuova produzione I Promessi Sposi. Proprio di questa produzione vogliamo innanzitutto conversare qualche minuto con Maria Federica Maestri, che qui cura la regia, l'installazione e i costumi. Secondo una visione più larga rispetto all'idea tradizionale di regia, e le figure in scena sono una decina di attori che voi definite attori sensibili e che sono persone che vengono da un'esperienza di malattia psichiatrica, è così?
Sì, è così, è un gruppo di attori con cui lavoro dal 2000, quindi sono tanti anni, sono 13 anni, un lungo cammino. Siamo arrivati a questi Promessi Sposi attraversando, questo mi pare importante, le grandi drammaturgie che fondano la cultura occidentale, la cultura del teatro occidentale. E sto dicendo che abbiamo iniziato il percorso con l'Urfaust di Goethe quando erano appunto giovanissime in senso teatrale, e il Faust, La vita e sogno, la tetralogia buchneriana, Lenz, Le morti di D'Antonio, Selena, Voiz, che quindi sono, e il grande Amleto, su cui abbiamo lavorato per 4 anni. Quindi è una formazione vera e propria, una formazione di artisti che noi definiamo sensibili, con un'accezione assolutamente positiva, nel senso che la sensibilità è lo stato dell'artista, lo stato dell'arte. E questi sono soggetti con ipersensibilità psichica, per cui per anni ritenuti malati o deficitari, e attraverso la sperimentazione linguistica, attraverso lo studio approfondito e l'acquisizione del potere di una lingua scenica, hanno ritrovato una sorta di circolarità, la loro vera natura di artisti. Ecco, quindi questo per significare sensibili. E su questi Promessi Sposi abbiamo lavorato per moltissimo tempo, meno rispetto all'Amleto, perché è stato un percorso di un anno. Però quando dicevi appunto che mi è forse stretta la visione di regia, è perché è necessariamente molto di più, non solo per la visione plastica, che se vuoi è la cosa che non amo di più fare, ma sicuramente in cui la mia identità, il mio profondo, molto meno sensibile, però si esplicita. Quindi la costruzione dell'habitat, della casa scenica, naturalmente più installativa che non scenografica, ecco, e deve contenere, come una specie di grembo materno, deve contenere la vita teatrale, quindi forse anche più di uno spettacolo e più di una semplicemente performance attoriale, perché deve contenere quell'altra parte, come avrei sentito, evidentissima e potentissima, che è la parte di magoturgia, quindi l'immagine. Quindi è non una scena, ma un luogo installativo in cui il corpo attoriale in vita e il live dell'attore e la fisica dell'immagine devono trovare una relazione, e non sempre in coincidenza o semplicemente in stato, come dire, no? In stato letargico l'immagine, no? L'immagine produce segni, come dicevi, magari non visibili e non evidenti invece nel lavoro performativo.
Proprio rispetto a questi segni di cui parli, vorrei chiederti qualche commento su una polarità, ecco, che ho notato tra queste figure che sono in alcuni momenti nobilitate, diciamo così, anche attraverso la moltiplicazione proprio delle immagini proiettate, e in altri momenti è come se invece fosse amplificato un lato ignobile, quindi questa polarità tra nobile e ignobile delle figure in scena. Su questo ci puoi dare qualche spiegazione ulteriore, se c'è stata una volontà di sottolineare questa forbice, oppure se è stata una mia lettura così, che non c'entrava con le tue intenzioni?
No, è assolutamente corretto, anzi una lettura nitida che tiene conto, magari anche così istintivamente, della cultura espressa complessivamente dall'opera di Manzoni. E se dobbiamo dire su che cosa si fonda non solo la nascita della lingua italiana, ma il nostro sentire migliore e il nostro sapere migliore, la nostra scrittura, è sicuramente l'unico grande romanzo che ha espresso la nostra letteratura. E però in questo caso la letteratura manzoniana, che con il momento del miracolo, dell'intuizione che lui ha dell'atto atto etico, la scrittura diventa atto etico, atto morale. Ecco, è da questo atto etico, atto morale che noi partiamo, però facendo un lungo giro che passa attraverso la immoralità dell'atto estetico. Quindi è l'oscillazione, sicuramente con noi siamo attratti dalla nota manzoniana, dal suo porsi, no? Sempre in rapporto con uno stato superiore dello spirito che aleggia e che governa, però l'ignobiltà, l'immondizia, la sporcizia, la nefandezza, ecco, è dentro questo due, non solo due anime, ed è l'umano, questo è l'umano, insieme Dio, insieme negazione di Dio.
Vorrei chiederti così un commento anche su un'altra polarità che ho notato esserci nel vostro lavoro, e cioè da un lato come dire, un impianto da un certo punto di vista tradizionale, nel senso del testocentrismo, diciamo. Voi qui, oltre a fare I Promessi Sposi, c'è un fatto che ad esempio nel dispositivo scenico, nello spazio che è costituito, lo diciamo per chi ascolta e magari non ha ancora visto il lavoro, da, come dire, una serie di stanze in cui accadono delle interazioni fra queste figure. Il pubblico, bene o male, in gran parte segue, gira attorno a questo dispositivo per andare di fronte alle diverse azioni che in quel momento accadono. Bene, queste azioni cominciano quasi tutte da dei dialoghi e si sostanziano in dialoghi, con un meccanismo, se vogliamo, anche abbastanza tradizionale da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista, però, una delle caratteristiche forti di questo vostro Promessi Sposi, e che invece colloca questo lavoro senz'altro in un orizzonte molto contemporaneo, è il fatto che voi rendete a noi pubblico un po' difficile la visione. Ci sono queste teli semitrasparenti sui quali sono proiettate queste immagini, attraverso i quali noi vediamo queste azioni, queste figure, poi questi teli che ci complicano un po' la visione. Ecco, diciamo, quindi per certi versi è uno spettacolo di impianto molto tradizionale, per altri versi è uno spettacolo di impianto molto invece contemporaneo. Anche qui queste due polarità, questa forbice che si muove dal tradizionale al contemporaneo, ce la puoi un po' raccontare meglio?
Faccio una piccola premessa importante. Proprio la genesi del lavoro non è partita dalla lettura del testo, quindi è diventata testocentrica, ma attraverso la perdita, cioè attraverso la perdita di un senso primo, che era la trama narrativa, la storia, che non è mai stata raccontata né richiesta. Ed è partita invece da un lunghissimo lavoro di indagine attraverso queste sequenze brevissime, registrate, però ripetute ossessivamente, che era l'esplorazione dei nodi concettuali, dei grandi temi problematici dei Promessi Sposi: colpa, arbitrio, espiazione, perdono, peccato, ostacolo, cioè quindi tutto il materiale che non raccontava, ma che si imprimeva attraverso, tra l'altro, un lavoro lunghissimo di elaborazione emotiva. Quindi tutti i suoni che si sentono, le stratificazioni sonore, sono registrazioni altresì del loro impianto emozionale, e quindi si è partiti da lontano per ritornare. E per questo che la mia visione di regia è un po' stretta, perché non dirigo completamente io il gioco, ma perché gli attori a un certo punto tornano per difendersi dal delirio, per difendersi dal disorientamento assoluto che a volte di cui sono a volte vittime, no? Quindi ecco, devono tornare all'identificazione formale dei quadri come volontà loro di esistenza, per poi dissolverla sia attraverso e offuscarli, annebbiarla com'è la loro psiche, attraverso l'installazione, quindi le visioni raddoppiate, gli spostamenti, i pertugi, il voyeurismo, tutto quello che significa perdere e a conquistare un parziale, un pezzetto, sia attraverso lo smembramento e la dissoluzione interna, perché è testocentrica, ma anche eccentrica, testoeccentrica, cioè parte da un punto, poi dilata, svirgola, è come una specie di drenaggio del testo, no? Alla fine rimangono anche molti rifiuti, molte polveri, e questo è il lavoro, secondo me, straordinario che solo questi attori riescono a fare.
A proposito di voyeurismo a cui hai accennato, mi è venuto in mente questo, che effettivamente per noi pubblico, ecco, essere parte di una proposta come questa effettivamente ti pone delle questioni, delle domande sul tuo guardare. Viene in mente quando Merleau-Ponty, no, il fondatore della fenomenologia, parlava di guardarsi guardare, e proprio di questo così vorrei chiederti conto. In certi momenti viene proprio il dubbio e anche quasi l'imbarazzo di perché io sto fuori a guardare questa azione che accade in centro come fosse una gabbia di uno zoo, e io sono qua all'esterno, visto, non si sa, a spiare qualcosa che forse mi appartiene, forse per me, forse no, eccetera. Allora, rispetto proprio a questo imbarazzo che il pubblico può provare, c'è stata un'intenzione registica o comunque autoriale in questo, o viene da sé?
No, è stata un'intenzione, perché la costruzione, quando appunto pensi allo spazio scenico, definisci la funzione dello spettatore, quasi, non solo necessariamente, ma quasi come no, il primo comandamento: dov'è lo spettatore e che, in che rapporto voglio si incontri, si incroci con il lavoro. Quindi la circolarità, quindi poter stare attorno e sottrarsi alla visione, ma non sottrarsi all'ascolto. Questa è una cosa fondamentale. In nessun punto tu puoi rinunciare, a meno che di uscire dalla sala, quindi rinunciare a sentire le parole, i sussurri, i fiati e la musica. Quindi in questo senso è una rielaborazione del melodramma, cioè si può anche uscire dal camerino, ma si sente dal palchetto, ma la senti sempre, mentre puoi non vedere o vedere quello che vuoi. E questo è forse una funzione quasi politica dello spettatore. Scelgo, per politica intendo proprio politica della visione, scelgo il punto di vista, scelgo la dinamica, scelgo la vicinanza o la lontananza, e in questo senso c'è una responsabilità fortissima che abbiamo dato allo spettatore, e anche un demonio per l'attore, che non sa mai dov'è lo sguardo che lo segue, questo è l'inseguimento, una sorta di caccia. E io ho pensato anche come è un po' come un ateo che entra in una chiesa, cioè di solito va a guardare le opere, quindi sta ai lati, molto raramente si avvicina all'altare, ma guarda da lontano, annusa l'aria, sente che c'è dello spirito, ma forse e si limita a mettere il soldino e a illuminare. Ecco, questo illuminare la scena è esattamente come si fa entrando nelle chiese e vuoi guardare solo quel quadro, ma ecco, a volte si può guardare tutto e ascoltare tutto, e si ha la sensazione di un atto di comunione con l'attore. E poi l'ultimissima cosa è questa della delocalizzazione, cioè di sentire che lo spettatore non solo sceglie, ma togliendosi si sottrae. Ecco, questa è una cosa credo molto, molto importante oggi, potersi sottrarre non solo alla frontalità, ma sottrarsi al ruolo.
Rispetto allo scegliere e al sottrarre, a me viene in mente il primo happening che fu organizzato da Alan Kaprov nel 59 a New York, in cui c'erano queste tre stanze in cui simultaneamente accadevano delle cose, e tu, fruitore, potevi appunto scegliere di essere in una, nell'altra o nell'altra, ma inevitabilmente nel momento in cui sceglievi di essere in una ti perdevi quello che accadeva in quello stesso momento nelle altre due. In questa costruzione c'è stato qualche riferimento di questo genere? Adesso mi è venuto in mente Kaprov, ma qualche riferimento artistico che voi avete tenuto in mente nella costruzione di questi Promessi Sposi?
Ma io ho un artista di lezione che non ha niente a che fare col teatro in senso stretto, che è il Richard Serra. Quando io ho raramente, purtroppo, dei veri sprofondamenti, dei veri disorientamenti, perché un po' perché hai visto tante cose. Ecco, quando mi commuove l'opera, cioè quando entro nelle sue spirali, quando sento le sue onde, quando perdo i sensi, ecco, il punto, poi io lo faccio ovviamente secondo un'altra nella mia lingua, che è quella che necessariamente mette in comune gli spettatori con gli agitori, più che attori. Ecco, questa sensazione di affrontare una plastica scenica anziché uno spettacolo. Ecco, e proprio quando fa queste, lui usa il ferro, quindi questi materiali molto più pesanti, molto più invasivi, e molto più in cui il rapporto ti viene chiesto uno a uno, in effetti, perché è l'enorme col micro. Qui invece sono tanti micro, no? Tanti uni, però in rapporto con la dimensione plastica, quindi gli elementi erano poi la cattedrale e la serra, la serra, quindi dove crescono queste piante nel caldo, nell'umido, con questa nebbia, coi momenti in cui la luce entra, e il lavoro di luce, tra l'altro, secondo me in questo lavoro è molto importante, come solo riflesso, in realtà è precisivo riflesso dalle immagini, come dalla, appunto, le vetrate delle cattedrali gotiche, dove entrano queste questi spicchi di colore. E quindi la dimensione, cioè il riferimento alle performance, alla nascita straordinaria nell'ambiente, nell'habitat americano, l'ho meno diretta col lavoro degli artisti, del performer, e più invece sul i grandi creatori americani, gli grandi scultori, insomma chi ha lavorato, ripenso a Richard Long, cioè, ma anche paradossalmente a Cindy Sherman, che è un'altra delle mie artiste preferite.
Questo Promessi Sposi, che qui alla 18ª edizione del vostro festival è presentato per la prima volta, è anche l'inizio di un vostro progetto biennale su Manzoni. Ecco, ci vuoi o puoi, insomma, raccontare qualche cosa sulle future evoluzioni di questo progetto, se avete in mente già definite delle nuove produzioni su questo, insomma, come continuerà?
Il futuro manzoniano sempre per una specie di violenza che si fa a se stessi, e con il fallimento totale dell'Adelchi, il testo mancato, il testo dolorosissimo, perché irrappresentabile, perché ecco, che il materiale perfetto ce l'ha insegnato Carmelo bene, il materiale a suo modo, noi avremo ovviamente una nostra linea di lavoro, materiale perfetto proprio per la sua incapacità ad essere narrazione, ad essere portato in scena, quindi questo asportarlo dalla scena, che è la funzione forse in cui il nostro lavoro raggiunge la sua, appunto, il dispositivo più efficace, quando non dobbiamo portare o raccontare o mostrare, ma quando dobbiamo appunto sottrarre, quasi scarnificare dal passato, dall'impurità, da ciò che non è in una nostra verità. E l'altro lavoro che stiamo iniziando con questa prima morsicata D'Annunzio, con un testo pensato, un lavoro pensato per questo festival glorioso, che si intitola Agrorio, un testo che scrive alla fine dell'Ottocento, nella fine dell'Ottocento, 1899, per Eleonora D'Uso, un testo che fece una sola rappresentazione perché in 5 atti, terribilmente noioso, che è spogliato da tutto in una traduzione drammaturgica strettissima, perché il nostro lavoro dura 45 minuti, e credo che sia una visione allucinante e mirabile della nostra lingua, cultura, che si fonda sull'idea dell'eroe e dell'antieroe fascista sostanzialmente, quindi dall'Eneide, che è stato un lavoro orientato dall'Eneide in Italia, un lavoro orientato alla comprensione del fatto del sangue, dello stragismo rosso, quindi la perdita dell'identità sentimentale, quindi l'occupazione, il conflitto da cui è generata la nostra il nostro stato, la nostra idea di città sostanzialmente, e questo sentire prima, questo presentimento del fascismo che sarebbe arrivato da lì a poco, con una visione però straordinaria, una lingua vitalissima, con un'idea anche quella installativa molto forte.
Ecco, bene, diciamo a beneficio di chi ascolta che questo spettacolo a cui hai accennato, la Gloria per l'appunto, sarà qui al Festival di Parma da mercoledì 27 fino all'ultimo giorno del festival, cioè domenica 1 di dicembre. Oltre alle produzioni di Lenze e Rifrazioni, comunque il festival è pieno anche di altre cose. Chi fosse così curioso di sapere di più della programmazione del festival può senz'altro visitare il sito, che è www.lenzerifrazioni.it/natura, che rimanda evidentemente al titolo del festival, che è Natura dei Teatri. Bene, io ringrazio moltissimo Maria Federica Maestri per questa conversazione notturna, e qui è Michele Pascarella per Gagarin Orbite Culturali. Ciao!